SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian in cui il protagonista della chiacchierata di oggi è una leggenda del calcio mondiale. Lui è uno dei pilastri del Milan degli Invincibili, del quale è stato capitano per ben 15 anni. Oggi ricopre la carica di vicepresidente onorario del club rossonero. Io ho il piacere e l'onore di dare il benvenuto qui con noi a Franco Baresi.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille per aver accettato il nostro invito, come dicevo è un enorme piacere averla come ospite. Partiamo dall'evento che si terrà a Perth nel Western Australia a fine maggio, dove il Milan sarà impegnato in un'amichevole di prestigio contro la Roma. Che cosa rappresenta per il Milan questa trasferta in Australia?
Ma per noi, per il Milan e tutti noi, credo che sia un'opportunità di tornare in Australia, in questo paese dove c'è una grande comunità italiana e quindi c'è una grande attesa, sappiamo, e quindi siamo felici di tornare in Australia dopo tantissimi anni, e quindi il Milan cercherà di onorare nel miglior dei modi questo impegno, anche sappiamo siamo a fine campionato, è finito il campionato, è finito gli impegni ufficiali, però i giocatori, il club sono felici di fare questo evento, di fare questa partita, di dare la gioia e la soddisfazione a tutti gli italiani che verranno allo stadio e a divertirsi.
Cosa si devono un po' aspettare i tifosi rossoneri che arriveranno un po' da tutta Australia per vivere un momento di vicinanza con la loro squadra del cuore? Deve sapere che qui in Australia c'è una grandissima fame di calcio italiano in particolare. Che cosa si devono aspettare? Cosa gli si può già dire, insomma, di questi 3 giorni?
Prima di tutto sappiamo che siamo sempre molto seguiti, il nostro calcio italiano è seguito in tutto il mondo, sappiamo appunto anche in Australia, c'è grande passione anche per il calcio, e quindi quello che cercheremo di accontentare tutte le richieste che ci sono da parte dei club, da parte delle comunità, quindi ci saranno diverse eventi per dare loro l'opportunità di starci vicino, di vedere i giocatori da vicino, quindi siamo noi, per una volta ci spostiamo dall'altra parte del mondo e per avvicinarsi a quei tifosi che magari hanno meno opportunità di vivere da vicino le nostre vicende. Ecco.
Ovviamente ci sarà anche lei.
Sì, ci sarò anch'io, ci sarà anche Daniele Massaro, che è compagno di avventura di tanti anni anche nel calcio, e abbiamo vissuto grandi vigilie, grandi soddisfazioni nel Milan che parlava prima, e quindi accompagneremo e saremo a disposizione appunto di chi avrà voglia di incontrarci, e noi saremo felici di poter incontrare tutti quei tifosi che ci hanno sempre seguiti per tanti anni.
E lei si sorprenderà di quanta gente avrà il piacere e la voglia di incontrarvi. Questa visita segna il ritorno del Milan in Australia, come diceva lei prima, dopo 30 anni circa, dato che l'ultima volta risale al 93, quando il Milan giocò 2 amichevoli contro la nazionale australiana a Melbourne e Sydney, e lei era il capitano di quel Milan. Che cosa si ricorda di quell'esperienza in Australia? Insomma, 30 anni fa è cambiata tanto l'Australia.
Ricordo che ci siamo stati in quegli anni, abbiamo fatto questa tournée, però non ricordo specificamente, ma abbiamo sempre trovato entusiasmo, quello sì, e poi abbiamo giocato contro la nazionale australiana, quindi c'era grande fermento e grande interesse.
Assolutamente. Parlando di ricorsi storici, quest'anno segna 30 anni da USA 94, insomma, da quel mondiale. Di quel mondiale mi piace ricordare il cammino degli azzurri e soprattutto il suo recupero lampo, 25 giorni per recuperare da un infortunio al menisco. All'epoca si parlò di miracolo, io ancora lo penso, insomma, che fu una sorta di miracolo sportivo. Quale fu il segreto per un recupero lampo? E poi ricordiamo, non solo il recupero, ma una finale giocata a livelli altissimi.
Beh, mi fa pensare a quella partita, a quell'evento, sicuramente passando il tempo è chiaro che mi sono reso conto che ho fatto qualcosa di straordinario. Al momento non mi rendevo conto, ma pensandoci adesso è chiaro che un evento è una cosa che è difficilmente ripetibile, perché un giocatore che gioca le prime 2 partite, poi viene operato al ginocchio, poi riesce a giocare la finale mondiale, credo che sia irripetibile. E poi giocarla in quel modo, a quei livelli, che anch'io non pensavo di poter resistere 90 minuti tutte queste supplementari.
In quelle condizioni atmosferiche, anche perché facevamo molto caldo.
Anche il clima era molto difficile, era molto caldo, giocavamo, non so se era all'una, a mezzogiorno, e quindi sicuramente anche quello non ci aiutò, ma però il segreto sta nella mia grande determinazione, nella mia forza mentale che mi ha sempre portato ad raggiungere obiettivi importanti nella mia carriera. Quindi ho messo in campo tutte le mie conoscenze, è stata soprattutto una partita mentale, quindi sono riuscito a sopperire, magari la condizione fisica non era ottimale, ma la forza mentale mi ha aiutato molto.
Non l'ha fatto vedere che non era ottimale, perché io ricordo ancora un coast to coast da parte a parte del campo e poi venne abbattuto fuori area, se non sbaglio, ma ricordo anche una scivolata per fermare Romario in area, che qualcosa di incredibile, perché...
No, ma la partita è stata intensa, ma ripeto, credo che sia stata soprattutto la concentrazione, la dedizione che avevo dentro di me. Quando giochi in una finale, credo che ti metti tutto quello che hai dentro, anche se venivo da un infortunio, da un'operazione.
Esatto, e lei ha citato dedizione e determinazione. Come si fa a vivere da professionista a così alti livelli per tanti anni? Lei è stato capitano del Milan per 15 anni, ha giocato nel Milan per 20 anni, ha vinto di tutto, 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, ha fatto parte di un Milan di cui se ne parla sempre, a cui tutti piace ricordare, insomma, quel periodo lì, che il Milan è stato qualcosa di un'altra categoria. Come si fa a mantenere questi livelli da giocatore tutti i giorni della sua carriera? Qual è il segreto?
Prima di tutto credo che devi amare quello che fai, la passione non deve venire meno, e credo che sia questo un po' il segreto: amare quello che fai. Il gioco del calcio, avere la fortuna di giocare poi in un grande club, e quindi sfruttare ogni cosa e non avere dei rimpianti, e quindi riuscire a rimanere a livelli importanti quando hai dentro tutte queste cose, e sempre metterti in gioco e avere quel pizzico di ambizione, perché è chiaro che poi devi ambire sempre a qualcosa di più importante e non accontentarti. Credo che siano cose fondamentali, insomma. Poi la fortuna di giocare con una grande squadra, con grandi compagni, e il club che ti ha poi sostenuto sempre e dato l'opportunità di giocare tanti anni a grandi livelli.
E secondo lei la forza mentale che si ha anche per recuperare da un infortunio simile, o per rimanere ad alti livelli così tanto, anche per andare oltre i momenti negativi, è un qualcosa con cui si nasce o che si può allenare giorno dopo giorno? Qual è stata un po' la sua esperienza in questo?
Beh, qualcosa ce l'hai, poi si può anche allenare. Io credo che l'allenamento un po' diventa importante, abituarsi a soffrire, a sapere che per ottenere risultati bisogna lottare, e ripeto, credo che la determinazione, lo spirito di sacrificio, di sapere che qualcosa devi sacrificare per poter ottenere grandi risultati, e ripeto, avere questa costanza di lavoro, del lavoro che tu fai, che è un lavoro anche privilegiato tante volte, e quindi di sfruttare sempre al meglio tutto, ecco.
20 anni di Milan, tra l'altro nel 99 è stato anche eletto dai tifosi milanisti come il milanista del secolo, un premio da non sottovalutare. Qual è il ricordo più bello di queste 20 stagioni che si porta nel cuore? So che ce ne sono tanti, ecco, però magari il momento che della sua carriera che le piacerebbe rivivere?
Una domanda un po' difficile da scegliere,
perché il primo che le viene in mente.
Gli anni sono stati molti e le soddisfazioni anche. Si pensa sempre magari alla prima Coppa dei Campioni, che arrivava, per me era la prima, e arrivava dopo tanti anni che il Milan aspettava, i tifosi, c'era una grande attesa dopo 20 anni, e quindi è stata una soddisfazione enorme, anche perché venivo... Io ho vissuto anni anche difficili, quindi i miei primi anni al Milan ho avuto la pazienza, e lì è stato il coronamento di un sogno, realizzare e vincere la Coppa dei Campioni nell'89. Vivere quell'emozione, insomma, con quello stadio che era al 90% tutto rosso-nero, c'era stata proprio questa invasione di tifosi rosso-nero.
Tra l'altro, dicevo, l'89 è l'anno anche in cui è arrivato secondo al Pallone d'Oro dietro Marco Van Basten. Traguardo incredibile, se ci pensiamo, per un difensore, insomma.
Sì, ma io al di là di quello che arrivai secondo, ma mi gratifica molto essere sempre ricordato al di là dei trofei, ma anche quello che ho fatto anche fuori, di aver lasciato un segno, un esempio al di là dei trofei vinti. Ecco, questa è la cosa che mi gratifica sempre molto di più. E poi durare tanti anni a certi livelli, perché ogni tanto penso al ciclo dall'88 al 95, dico che abbiamo fatto delle cose irripetibili.
Impressionanti.
Perché vincere 5 scudetti, fare 5 finali di Champions in 8 anni, credo che la squadra e il club abbiano veramente fatto qualcosa di straordinario, e questo deve essere di esempio, appunto, che tutto è possibile se c'è un insieme di cose in comunione.
E per rimanere ad alti livelli per così tanti anni ci vuole anche tanta gente, tanti giocatori affamati, ma anche tanta gente, perché appunto ha nominato il club, non soltanto la squadra, ma tutto l'insieme Milan. Sì, a quel tempo era affamato di vittorie, di glorie.
Sì, sì, tutto messo, tutte le cose insieme. Credo che quando si vince e quando si riesce a durare negli anni e essere sempre competitivi, bisogna essere tutti uniti, dai giocatori al dirigente, al presidente. Quindi c'è una cultura, una filosofia e un obiettivo da raggiungere insieme.
Tra l'altro, una curiosità, com'erano le sfide in allenamento con Van Basten? Perché giocavate nella stessa squadra in partitella o contro?
Quando hai giocatori di grande livello, è chiaro che ti aiuta a crescere, ti aiuta a migliorare, e le sfide che avevamo contro i nostri attaccanti, ma non solamente Van Basten, c'era Gullit, Massaro, poi Simone, Savicevic, insomma, questi ti mettevano alla prova e ti preparavi al meglio, così eri più tranquillo quando incontravi poi gli altri, perché sapevi che avevi incontrato già il top e quindi eri preparato a affrontare i migliori.
Ricordo bene, o in quegli anni Sacchi allenava anche la difesa dicendo: portiere e i fantastici quattro contro gli altri, provate a segnare, e quasi sempre gli attaccanti e centrocampisti non riuscivano a fare gol, nonostante fossero in superiorità numerica. Ricordo bene?
Sì, gli allenamenti erano fondamentali. Sacchi era maniacale in questo, e sul piano dell'organizzazione credo che abbia veramente dato un segnale molto forte e trasmesso cose fondamentali che poi ci hanno dato dei vantaggi enormi, e queste esercitazioni che facevamo ci rendevano ancora più consapevoli, più forti, giocando in inferiorità, e poi quando eravamo in parità per noi era una passeggiata.
Sì, di salute. Ma per curiosità, segnava più Van Basten o era lei che lo stoppava di più? Giusto per sapere.
Marco era dura a fermarlo, perché quando stava bene, perché lui era un giocatore completo, perché era forte fisicamente, tecnico, rapido, coraggioso, e quindi Marco era per noi una bella sfida.
Senta, stiamo arrivando verso la fine di questa bellissima chiacchierata. Le volevo chiederle una cosa. Scartato, lei si narra, insomma, la leggenda narra che è stato scartato dall'Inter a 15 anni perché è troppo gracile e fragile, insomma. Almeno questa è la storia che viene un po' raccontata in giro. In questo calcio dove il fisico ormai sembra prevalere sulla tecnica, almeno agli occhi degli osservatori e del pubblico, cosa può consigliare ai giovani che magari non hanno nella loro struttura fisica la loro forza?
Il calcio di oggi sicuramente è molto cambiato, e sicuramente la fisicità è importante, però credo che il talento e la tecnica non venga meno, perché se andiamo a vedere anche ci sono grandissimi campioni che fisicamente magari non sono 1,90, ma mettono in campo la loro abilità tecnica, e credo che una squadra serva uno e l'altro. Io non avevo fisicità di 1,90, ma la mia forza è sempre stata alla fine l'attenzione, la testa, la capacità di intraprendere sempre la scelta nel migliore dei modi, anticipando. E quindi ognuno poi ha delle qualità, delle doti, e cerca di sfruttarle fino in fondo. Deve sapere che anche se uno non è grande e grosso, può ambire lo stesso a imporsi, ecco, perché ci sono tanti altri esempi.
E appunto del calcio di oggi, insomma, se ha mai fatto il pensiero, se giocassi nel calcio di oggi, quale potrebbe essere la qualità che ancora, in cui ancora sarebbe maestro e in quale invece la qualità in cui dovrebbe magari allenarsi un po' di più?
Ma ci sono giocatori che possono giocare, che potevano giocare 30 anni fa e possono giocare anche domani. Quindi.
Lei è uno di quelli.
E risponde in questo modo.
Mi piace, mi piace. Senta, arriviamo all'ultima domanda, è un po' cosa l'ha insegnato la sua esperienza al Milan. 20 anni da giocatore, in più altri anni da dirigente, sì. Cosa ha imparato nella sua esperienza al Milan?
Ma il Milan per me è stato tutto, insomma, una seconda famiglia. Quest'anno a luglio sa che compirò 50 anni di rossonero. Io sono arrivato nel 1974 nel settore giovanile, quindi siamo nel 2024, era luglio del 1974. Quindi immagini lei cosa è per me il Milan. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare uomo, mi ha dato la possibilità di diventare quello che sono diventato e quindi ho imparato moltissimo anche dopo aver smesso di giocare, perché mi ha dato l'opportunità di fare esperienze diverse, in ruoli diversi, e quindi mi ha fatto crescere in tutto. Facendo tanti ruoli in questo club ho imparato tante cose, quindi si impara sempre tante cose da poter poi trasmettere a chi inizia una professione.
Franco Baresi, è stato un onore e un piacere e la ringrazio ancora per il suo tempo. A questo punto l'appuntamento è il 31 a fine maggio in Australia, ci vediamo aperti.
Sì. Ci vediamo aperti il 31, vi aspettiamo numerosi e un abbraccio a tutti. Salutiamo tutti i tifosi rossoneri che ci seguono e che incontreremo aperte per questo evento.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.